Radio Arengo, settimanale di libero pensiero, parole, musica, informazione e condivisione, a cura della redazione dell'Arengo del Viaggiatore.
Buongiorno a tutti, cari ascoltatori di Radio Città Fujiko. Continua qui su Radio Arengo il sabato mattina alle 8 la trasmissione della serie Great Women in History che Stefania Coco Scalisi ha gentilmente messo a nostra disposizione e che ci consente di trasmettere anche in questa situazione di fase 2 post-Covid, in cui non siamo ancora, per quanto riguarda la nostra trasmissione, del tutto operativi. Noi vi ringraziamo e vi auguriamo un buon ascolto e vi diamo appuntamento sempre a sabato prossimo alle ore 8.
Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Great Women in History. Per conoscere la donna di oggi restiamo in Europa, senza andare troppo indietro nel tempo, per incontrare Inge Morath, prima fotoreporter donna ad entrare nella storica agenzia Magnum Photo. Inge nasce a Graz, in Austria, nel 1923, ma ancora piccolissima si trasferisce in Germania insieme ai genitori, entrambi chimici, determinati a riscattarsi dagli strascichi del primo conflitto mondiale. Questa scelta, pensata per una vita migliore, libera ed agiata, si rivelerà invece la causa di molte sofferenze per Inge e per la sua famiglia. Ma andiamo con ordine. La prima tappa della nuova vita tedesca di Inge è Darmstadt, dove frequenta una scuola superiore francese per poi spostarsi a Berlino, dove si laurea in lingue specializzandosi in francese, inglese e rumeno. Nel frattempo il clima politico si fa sempre più teso ed arrivano i primi segnali del tracollo. Con l'Anschluss, l'annessione dell'Austria alla Germania nel 1938 per riformare il Grande Reich, Inge diventa una cittadina tedesca a tutti gli effetti e per questo viene sottoposta a 6 mesi di lavoro obbligatorio. Ma il momento in cui Inge apre davvero gli occhi è l'anno prima, il 1937, quando visita la mostra dell'arte degenerata, in tedesco Entartete Kunst. Negli anni precedenti le autorità naziste avevano infatti epurato i musei di quelle opere ritenute espressioni di valore non in linea con i principi nazisti, parte delle quali erano poi confluite in questa esposizione itinerante. Pensata per fare in modo che fosse visitata dal maggior numero di persone possibile, la mostra aveva accesso gratuito, e questa era un'idea di Goebbels, il ministro della propaganda nazista, e colpì Inge come un pugno nello stomaco. Vedere denigrati i più grandi artisti contemporanei come Matisse, Picasso, Van Gogh, Klee, Chagall, De Chirico e Boccioni fu straziante per lei. Ma il colpo di grazia arriva nel momento in cui trova lì anche Marc, il suo autore preferito, principale fonte di ispirazione estetica. 2 anni dopo scoppierà la guerra. Verso la fine del conflitto Inge riesce a scappare da Berlino, dove lavorava come operaio in una fabbrica insieme a dei prigionieri ucraini, e si metterà in viaggio verso la sua città natale, Graz. Cammina per 700 chilometri, riuscendo a nascondersi e miracolosamente sopravvivere fino allo squillo salvifico delle campane della pace. Un'esperienza che la segnerà profondamente, determinando il suo futuro approccio fotografico. La guerra infatti scorrerà sempre sotto traccia nelle sue opere, ma non occuperà mai un posto in primo piano. Per raccontarla, Inge infatti sceglierà di occuparsi piuttosto del contesto e degli strascichi umani, sociali e politici dei conflitti armati. Con la fine della guerra può finalmente iniziare la carriera professionale che aveva sempre sognato, decidendo di trasformare la sua esperienza traumatica in una missione: documentare la resilienza dello spirito umano di fronte alle difficoltà ed interiorizzare il valore della vita. Grazie ai suoi studi inizia a bazzicare nel mondo della stampa come traduttrice e in poco tempo diventa collaboratrice esterna di testate come Heute. Ed ecco che un po' per caso arriva la grande svolta. Nella sede della rivista a Monaco conoscerà il fotografo austriaco Ernst Haas, che le offre un lavoro che si rivelerà essere una fase di passaggio eppure fondamentale per la maturazione professionale di Inge: scrivere le didascalie dei suoi servizi fotografici. Niente di particolarmente stimolante, eppure una di queste sue didascalie farà il giro del mondo e le procurerà una notorietà incredibile. È il 1949 e il racconto delle donne alla sezione di Vienna che corrono incontro ai reduci di guerra arriva anche tra le mani di niente meno che Robert Capa, proprio mentre stava fondando la sede parigina di Magnum. Il fotografo ungherese, allora appena 26enne, invita Ernst Haas, che aveva appena rifiutato un'offerta da Life, e a sorpresa anche Inge, affinché entrambi diventassero membri ufficiali dell'agenzia. Un avvenimento epocale, preceduta nel 1951 da Eve Arnold, chiamata da Henri Cartier-Bresson come fotografa, Inge è la prima redattrice donna dell'agenzia. In quello stesso anno, Robert Capa le assegna il ruolo di assistente di Cartier-Bresson come giornalista. Quindi ancora niente fotografia, ma ci stiamo arrivando. Lavorare a stretto contatto col fotografo francese le permetterà di apprendere l'essenza della sua arte, tutta racchiusa nel concetto del momento decisivo dello scatto. Nel 1953 arriva finalmente l'opportunità per Inge di mettere in pratica tutto ciò che aveva appreso negli anni precedenti. Invitata da Capa a Venezia per scrivere, Inge chiese di essere affiancata da un fotografo con cui completare l'articolo e la risposta fu una vera e propria promozione. Nel 1955 Inge Morat riceve il beneplacito affinché faccia lei direttamente le fotografie, diventando così ufficialmente una fotografa di Magnum. Inizia così la sua sfolgorante carriera, inizierà così anche il suo giro intorno al mondo, tra Europa, Nord Africa, Medio Oriente, Unione Sovietica, Cina, immortalando le celebrità di spicco del periodo: Henry Moore, Pablo Picasso, Cristina Onassis, Doris Lessing, Igor Stravinsky, Audrey Hepburn, Marilyn Monroe, Pierre Cardin e Fidel Castro. Ma anche luoghi carichi di storie di intimità, come la casa di Boris Pasternak, la biblioteca di Pushkin, la casa di Chekhov, la camera da letto di Mao Zedong, studi di artisti e cimiteri. Il 1953 sarà anche l'anno in cui Inge sposerà Arthur Miller, primo marito di Marilyn Monroe, da cui avrà due figli. Questo matrimonio per molto tempo ha privato Inge della statura di pioniera della fotografia per diventare più semplicemente colei che rubò il marito alla Monroe, quando in realtà era molto di più: una fotografa, una giornalista ed una raffinata intellettuale. Inge morirà a New York nel 2002 all'età di 78 anni. Oggi a Roma è possibile visitare una mostra a lei dedicata al Museo di Roma in Trastevere. Con questo dunque, con la storia di una donna capace di trasformare la curiosità in conoscenza, stringendo legami profondamente empatici con le realtà che decideva di trasfigurare in immagini, attraverso il filtro di una sensibilità e di uno sguardo sempre complesso, concreto e stratificato, io vi lascio, sperando che la sua storia sia stata per voi interessante.
of my fate. That's a shame. In these trembling hands, my faith tells me to react. I don't care. Maybe it's unkind that I should change a feeling that we share. It's a shame.
Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Great Women in History. Per conoscere la donna di oggi restiamo ancora, come nella puntata scorsa, nel XVI secolo, ma ci spostiamo dall'India alla Francia per conoscere Madame de Lafayette, scrittrice e biografa francese, autrice della Principessa di Clèves, il primo romanzo storico francese e uno dei primi romanzi della letteratura. Marie-Madeleine Pioche de la Vergne, meglio conosciuta appunto come Madame de Lafayette, questo era il cognome poi del marito, nacque a Parigi il 18 marzo del 1634, prima di tre sorelle. Alla morte del padre nel 1650, la madre si risposò con Renaud de Sévigné, che coinvolto nella fronda sarà esiliato nel 1652. Marie-Madeleine seguirà il patrigno nel suo esilio e ritornò a Parigi solo per il matrimonio con il conte de Lafayette. Un matrimonio di interesse tra un nobile spiantato, qual era appunto il marito, e lei che era, insomma, una ricca ereditiera. Per i primi anni Madame de Lafayette visse in campagna insieme al marito, ma poi deciderà di trasferirsi a Parigi, diventando dama di corte di Enrichetta d'Inghilterra. Così facendo vivrà di fatto separata dal marito, con il quale manterrà però sempre dei rapporti di amicizia, tanto che continuerà ad aiutarlo ogni volta che le sarà possibile. Nel 1656 conobbe Madame de Sévigné, nipote del suo patrigno, che rimarrà per sempre la sua migliore amica e della quale nel 1659 scriverà un ritratto. Quella era infatti la moda del tempo, iniziata tra l'altro dalla cugina del re Sole Luigi XIV, Anne-Marie d'Orléans, duchessa di Montpensier, che ne fece pubblicare una raccolta dal titolo Galerie des Portraits et des Loges. il ritratto della Sévigné scritto da Lafayette presente nella galleria è il suo primo scritto ufficiale e anche l'unico di cui ella ammetterà di essere l'autrice. Attraverso poi la cugina Marie conoscerà François de La Rochefoucauld, famoso appunto intellettuale del tempo, al quale rimarrà legata per tutta la vita da un'affettuosa amicizia e soprattutto da una vera e propria complicità intellettuale. In compagnia dello scrittore frequenterà tutti i salotti culturali di Parigi, confrontandosi con le menti migliori del tempo e con i maggiori intellettuali dell'epoca, come per esempio Jean Racine e Nicolas Boileau. I successivi scritti di Madame de Lafayette, che peraltro aveva iniziato a frequentare anche i salotti letterari delle preziose, cioè le esponenti del preziosismo, quel fenomeno culturale del barocco francese che tramite, diciamo, forme semidilettantistiche di epigrammi, lettere e ritratti, segnerà un ritorno ai miti dell'amore cortese, cavalleresco e platonico, intrecciando a questo temi vagamente femministi nella reazione delle protagoniste femminili, appunto degli scritti delle preziose, alla passività del ruolo delle donne nella società. E stavo dicendo, appunto, gli scritti della Lafayette, che aveva appunto iniziato a frequentare i salotti delle preziose, non saranno infatti mai firmati, sia perché risultato finale di opere di rielaborazione collettiva, ma soprattutto per la grande reticenza dell'autrice a firmarsi. La principessa, per esempio, di Montpensier, pubblicato nel 1662, è stato oggi attribuito a Madame de Lafayette, ma al tempo venne pubblicato come romanzo anonimo, così come il precedente La Triomphe de l'Indifférence, un dialogo tra due giovani donne che è nello stesso tempo una sorta di sintesi delle teorie sull'amore proprio delle preziose, questo gruppo letterario di cui entrerà a far parte Madame de Lafayette. Peraltro nel Triomphe de l'Indifférence il finale in qualche modo anticiperà il finale stesso della sua opera più famosa, La Principessa di Clèves. La Principessa di Clèves, appunto, sarà pubblicato più in avanti, nel 1656, e sarà un successo clamoroso, accompagnato da un grande battage pubblicitario sulle Mercure Galants. Si aprirà un dibattito dei lettori riguardo alla opportunità o meno della confessione che la Principessa di Clèves nel romanzo farà al marito del suo amore per il Duca di Nemours. Ma sarà appunto, come avevo detto, un successo clamoroso, tanto che si dibatterà di questo romanzo proprio per mesi nei salotti delle preziose e in generale in tutti i salotti letterari francesi. La protagonista femminile, la principessa di Clèves, protagonista assoluta dell'opera, appunto farà poi una scelta finale che lascerà tutti i lettori dell'epoca piuttosto interdetti, cioè rimasta vedova, rifiuterà il matrimonio con Nemours e deciderà di vivere da sola, chez elle. Una chiara, peraltro, per noi che sappiamo appunto dell'appartenenza della Lafayette al salotto delle preziose, questa era una chiara conseguenza della condivisione proprio da parte della Lafayette degli ideali di questo appunto gruppo intellettuale, della loro critica ai matrimoni di convenienza e questa mondanità forzata a cui poi le donne erano costrette, e non può essere spiegata correttamente se non appunto tenendo conto dell'appartenenza della Lafayette a questo gruppo. Certo è che comunque La Principessa di Clèves sarà un romanzo spartiacque, in qualche modo aprirà a tutto poi il futuro dei romanzi di introspezione psicologica francesi, e sarà appunto considerato da molti critici, da Voltaire compreso, come il capostipite dei moderni romanzi d'analisi francesi. Dopo il successo della Principessa di Clèves, negli anni seguenti, Lafayette scriverà altre opere, tipo Les Mémoires de la Cour de la France pour les années 1688 e 1689, ma anche il notabile Storia di Enrichetta d'Inghilterra, scritto tra l'altro insieme alla stessa Enrichetta Anna Stuart. Però tutte queste opere saranno pubblicate postume, dopo la sua morte, che avverrà a Parigi nel 1693. Con questo dunque, con la storia di una donna capace di aprire la strada ad una futura generazione di donne scrittrici, tra l'altro diventando la capostipite di un vero e proprio genere letterario, quello del romanzo psicologico francese, io vi lascio. sperando che la sua storia sia stata per voi interessante.